Riprendiamo il discorso dove l'avevamo lasciato, non abbiamo tempo di collegamenti, laddove nel tentativo di capire i gravi problemi che la povertà e la ricchezza, quindi, e la loro distribuzione, la giustizia, l'ordine sociale, i rapporti tra gli uomini, ecco, tutto questo impone oggi a un mondo globalizzato, in particolare al nostro Occidente ricco e sviluppato, tutta una serie di problemi che ci fanno risalire in qualche maniera alle radici, alle strutture di base economiche e politiche che sorreggono il gioco della società, l'essere insieme come uomini, no? E tutto, eravamo partiti così, tutto va considerato a partire proprio dalla povertà dell'uomo. L'uomo è un povero che ha bisogno e quindi che è costitutivamente in relazione, ha bisogno dell'altro e anzitutto dell'altro che è la natura, le cose, da cui con il lavoro l'uomo trae la risposta ai suoi bisogni, la soddisfazione dei bisogni attraverso il lavoro è la risposta della povertà dell'uomo. D'altra parte il lavoro diventa la sua ricchezza, diventa uomo lavorando, no? Appropriandosi delle cose però, succede che l'uomo entra in competizione con gli altri, proprio gli altri di cui lui pure ha bisogno e che sono i suoi amici, sono quelli di cui ha bisogno per parlare, per amare, per cercare la verità, la felicità. Però attraverso l'appropriazione delle cose entra in conflitto con gli altri, entra in competizione. Il mio non è il tuo. E chi è più forte, chi ha più cose e più mezzi, diventa padrone e l'altro rimane schiavo. E questa è la dialettica economica dei rapporti umani, no? Allora occorre che gli uomini si mettano d'accordo, perché sennò la storia è tutto un rapporto di lotta tra chi fa il padrone e chi è schiavo, e chi si ribella come schiavo per diventare padrone a sua volta, no? Bisogna mettersi d'accordo, e questa è la dialettica politica, cioè mettersi d'accordo per riconoscersi gli uni gli altri di pari dignità, per trasformare la relazione che di base è tra nemici, trasformarla in un rapporto di amicizia tra amici attraverso un contratto che è il patto sociale, è il patto di cittadinanza, è il patto appunto di riconoscimento dell'altro, che si costruisce in parte imponendolo, lo Stato appunto, o chi per lui, o il re, quando c'era il re appunto che governava lo Stato, o la democrazia, ma è lo stesso, si attribuisce a un potere superiore il potere legittimo di limitare le volontà dei singoli perché rispettino la volontà generale, perché non vogliono ciascuno solo il proprio bene, ma vogliono il bene anche degli altri. Quindi la politica agisce attraverso il potere, l'obbligo, la legge, la pena, se non stai alla legge, e agisce la dialettica politica attraverso l'educazione, attraverso la formazione umana alla reciprocità. La mia volontà viene educata a riconoscere che non può essere umana se resta volontà particolare, ma deve diventare volontà generale, no? Detto diversamente, questo era il discorso, si finiva così l'altra volta, la sfera economica, quella del lavoro, dell'appropriazione delle cose, del rapporto servo-padrone, la sfera economica per soddisfare i bisogni appunto, ma poi uno ne soddisfa troppi e l'altro non riesce a soddisfare gli elementari, questo è il servo-padrone. Questa dialettica economica, per essere una dialettica che costruisce la società, deve mettersi a servizio della sfera sociale e politica, quella del riconoscimento gli uni degli altri. La sfera economica deve servire a far diventare gli uomini amici, a dare a tutti l'essenziale, no? E a permettere a tutti di ritrovare le ragioni di volersi bene. Lo dico così, me lo lasciate dire così. Ora, da qui partiamo, proprio a questo livello, che capite è decisivo, è assolutamente decisivo per costruire il mondo. Chi dice che crede nella creazione, sta roba qui gli fa saltare in aria le orecchie subito, perché se va male sta roba qui va male tutto il piano di Dio, per dirlo in termini nostri. Ora, proprio a questo livello del rapporto tra economico e politico, tra l'economico e il politico, proprio a questo livello la nostra società vive una crisi profonda. Questo rapporto funziona male. Ecco, su questo vorrei che ci fermassimo questa sera. Il fatto che funzioni male il rapporto tra l'economico e il politico potrebbe essere colto, anche qui facendo un esempio, cominciando con un esempio, potrebbe essere colto anche da alcuni sintomi congiunturali che differenziano i nostri genitori e noi. Per il periodo dei nostri genitori, ma anche per i nostri nonni, è stato così a partire dal processo industriale, ma pensiamo ai nostri genitori dopo la guerra. Il progresso economico, l'avere un posto sicuro di lavoro, costruirsi la casa, farsi la macchina, comprare il televisore, comprare l'elettrodomestico, ha costituito il motivo politico, capito? Cioè, in quel contesto lì, il progresso economico coincideva col progresso sociale, caricava la vita, motivava la vita, ma anche la società. Si trattava di ricostruire il progresso, appunto. Per i nostri padri la sicurezza del lavoro, il miglioramento del livello di vita, la promozione sociale andavano di pari passo. E la crescita economica o l'economico era un elemento decisivo nel costruire una nuova società. Questo non è più la nostra situazione. È arrivato un tempo nel quale l'economia non sembra più essere a servizio della società. E questo fa scricchiolare le basi della società. Alcuni sintomi: la disoccupazione. La disoccupazione che pare ormai un aspetto strutturale del nuovo sistema lavorativo. È inutile illudersi. E con tutti i processi di esclusione che questo comporta, con tutte le emarginazioni, le ingiustizie, le rivoluzioni che questo predispone, evidentemente. Con tutte, un altro segno, è tutta la serie di velocità diverse, che in tutte le società moderne, appunto, crea tutta una sacca di esclusi, di emarginati, di poveri. Cioè, come se la società funzionasse a duplice o a triplice velocità, c'è chi va forte a tanto e c'è chi viene sempre più escluso. Oppure la difficoltà che ha sempre più il lavoro salariato ad organizzare l'inserimento sociale per tutti. Cioè, appunto, quello che per nostro padre era sicuro, di trovare un lavoro con lo stipendio, poi è tutto a posto. Non è più così. E poi l'anticamera interminabile che devono fare i giovani per inserirsi nel ciclo economico e nel riconoscimento sociale. Ecco, sono tutti segni per i quali a noi appare sempre più chiaro che il futuro dei nostri figli è diverso, è incerto. Le forme di progresso, virgolette, che hanno conosciuto i nostri genitori sono fuori dalla nostra portata. Cioè, sta avvenendo, tutto avviene, come se, avendo esauriti i benefici di un certo tipo di progresso, noi non fossimo più capaci di immaginare un nuovo futuro. Cioè, è come se fossimo stati capaci di far su la società soltanto lavorando a quella maniera lì. Adesso che il lavoro a quella maniera lì non è più possibile, non è più necessario, non sappiamo più come costruire un patto sociale che esiga la nostra dedizione, che giustifichi i legami tra noi. Detto più in profondità, cosa sta succedendo? La società economica favorisce un indebolimento del contratto di fondo che lega la società. La società vede indebolirsi il suo progetto, c'è un deficit di senso e di utopia che indebolisce il contratto sociale, il patto di comune cittadinanza. Questa è la crisi del politico. E questa è la crisi del politico. Certo, dopo c'è anche quella di chi governa che deve fare delle regole dell'economico e sbaglia, indovina, a seconda, dipende. Ma questo è un discorso molto più secondario. La crisi del politico è appunto la crisi di questo contratto sociale per cui ci sentiamo legati in un progetto comune, no? E questo non è solo un sintomo di congettura, non è solo appunto un fatto di passaggio, questo va a intaccare lo zoccolo strutturale dell'avventura umana. Se mi lasciate dire, questo va a intaccare il patto antropologico che tiene uniti gli uomini e li lega in un'unica storia. Perché questo è un compito che va incessantemente ripreso. Vedete come siamo sciocchi? Il patto umano non è che esiste, lo devi ridecidere sempre. Lo devi rifondare sempre, l'umanità deve continuamente volersi, riprendersi in mano al suo principio. Perché l'umanità deve continuamente voler nascere a se stessa, alla sua umanità, attraversando dei pericoli immensi di distruzione che minacciano la sua nascita, che è sempre incerta. Cioè l'uomo corre sempre il pericolo di perdersi, di distruggersi. E questo va fatto anche quando i vecchi miti, come le religioni che reggevano le società, anche quando le certezze forti, i grandi racconti delle ideologie sono crollati, noi non abbiamo più a tenerci insieme la religione. Questa è la secolarizzazione, no? Non abbiamo più a tenerci insieme comunque le grandi ideologie. Vedi il marxismo, per un secolo un sacco di gente ha dato un progetto storico. Sono crollate le ideologie e le religioni. Quali sono fatti individuali, no? Cioè, forse bisognerebbe aver tempo di parlare di cosa abbiamo passato noi dall'inizio della rivoluzione industriale, dall'inizio del 1800, del XIX secolo e tutto il secolo scorso. Noi siamo passati da una prospettiva del progresso, appunto, dal sogno di trasformare il mondo e l'umanità col processo di industrializzazione, no? Siamo passati da quello all'orrore delle perversioni di Lenin e di Hitler, che hanno voluto imporre degli ideali progressisti e rivoluzionari, hanno voluto imporre il loro bene all'umanità, alla rinuncia al progetto. Se il progetto è quello di Hitler e di Stalin, è meglio rinunciare al progetto. È meglio distribuirci la pagnottina ciascuno. Il liberismo che ne è uscito, l'idea dell'individuo, il quale cerca ciascuno di arricchirsi e questo costruirà la società, nasce da questo spompamento del politico, da questo crollo dell'idea di un progetto comune. Il politico per noi è solo una coalizione di interessi. La secolarizzazione e la crisi delle ideologie hanno posto fine alle grandi ambizioni di cambiare il mondo e hanno invece messo al centro un pensiero che si dice il pensiero debole, no? Una volontà fragile, cioè quello che ognuno fa i suoi interessi. Questo è il pensiero debole, detto in soldoni. Un consenso è una democrazia molli. Ciò che è importante non è la partecipazione a un disegno comune, a un contratto generale, ma è l'accesso individuale a un certo livello di vita, è entrare tutti nel regno dei consumi. E allora l'impegno comune non è per un'altra umanità, ma per l'accesso ai beni disponibili. In questo senso la società è una coalizione di interessi individuali. Il politico non è un legame di cittadinanza, di amicizia, ma è pura gestione. Il politico non deve entrare nelle cose private, al benessere ci penso io. Il politico stabilisce solo alcune regole. La democrazia molle che governa queste società si basa su un consenso debole, poco esigente, che chiede un minimo di regole, poi tollera tutto, copre tutte le voglie, tutte le diversità. Vedete, per esempio, non sappiamo più avere consenso sulla morte, sulla nascita, sul concetto di matrimonio, su alcune regole sessuali, non si riesce più. Questa democrazia non si confronta più su queste cose. È una democrazia molle che pone solo qualche limite, ma non dice ciò che costituisce la vita degli uomini. L'uso che facciamo della libertà, ciò che motiva il vivere insieme tra noi. Una vera democrazia sarebbe quella dove i cittadini condividono le ragioni di vivere, no? La sola realtà comune in questa democrazia molle, l'elemento universale, è il regno dei media, apposta. Grazie ai media tutto diventa spettacolo. Rappresentazione continua, informazione ossessiva, accumulata, ossessiva appunto, la cui giusta posizione poi priva della possibilità di far senso, di fare legame, di offrire ragioni. Al massimo poi ciascuno tira fuori la sua ragione, no? I media, invece di raccontare la vita, di legare le persone in un patto sensato, offrono al pubblico solo l'immagine delle sue pulsioni, delle sue paure, delle sue voglie. È uno specchio pulsionale, si dovrebbe dire, psicanaliticamente, e quindi delirante, alla fine. Non sono uomini che si incontrano. È il delirio delle possibilità, dei desideri liberamente associati, a vuoto. Dica ognuno quel che vuole. Si svuota il politico, la democrazia molle o il vuoto della politica, per lasciare il campo a chi? Al vero imperatore, che è l'economico. Lascia il campo libero, si sottomette al padrone di questo mondo, a ciò che è veramente il centro di questa società, e cioè l'economico. Per intenderci su questo discorso bisognerebbe anche qui dire tante cose, diciamone anche solo una. L'economia bisogna vederla sotto due aspetti: uno è un'attività umana specifica che ha delle sue regole, che ha delle sue competenze, che esige delle sue decisioni, ma l'altro aspetto dell'economico è l'economico come istanza ultima, centrale, sulla quale si organizza tutto il resto. In questo senso dobbiamo rivendicare il diritto di giudicare l'economico, perché sui problemi economici che richiedono una competenza specifica, specializzata, appunto, io posso anche non aver niente da sapere, da dire, ma il problema dell'economia, il problema, il suo posto in tutto il resto della vita sociale, quello riguarda tutti e va deciso da tutti. Invece questo duplice funzionamento resta nascosto. Noi vediamo solo il fatto che l'economia è un insieme di regole complicatissime per le quali sono i finanzieri, gli economisti, i sindacati, gli industriali che hanno diritto di parola. Gli altri non sanno, non capiscono, capito? E così si occulta la questione più profonda, quella di sapere a che gioco si gioca. E perché? Perché, per esempio, il capitalista deve voler sempre più denaro? Perché si deve continuamente migliorare il livello di vita? Cos'è il livello di vita? Dovremmo dirlo tutti, no? Perché si deve lavorare di più di quello che è necessario? Sono domande sceme nel campo dell'economia, appunto, ma non sono sceme riguardo al contenuto e ai modi di vita. L'economia resta così l'istanza ultima che guida tutto il resto, è il padrone dei padroni. E apparentemente è tollerante, perché certo, nessuno è tollerante come l'economico, perché il suo principio di base è di lasciar fare il desiderio di ciascuno. Ma è tollerante appunto sulle opinioni individuali, ma è despota riguardo alla sua logica. Non è meno despota dei fenomeni totalitari, È un sistema chiuso questo. È l'ecoregno, qualcuno dice, è il regno dell'economia, appunto. I padroni, quelli che hanno più potere, oggi sono i decisori economici, finanziari, i capi d'impresa, gli investitori, ma non sono loro i padroni, sembrano. Sono quelli che decidono di più, ma obbediscono a un altro padrone, perché nel regno economico il padrone dei padroni è il desiderio delle masse. Tutto il sistema si appoggia sulla voglia di acquistare. Questo vuol dire il primato del mercato e la regola ferrea della concorrenza. Questo regno dell'economico, o delirio dell'economico, so che qualcuno salterà in aria, ma io ste cose le dico prima di morire, dopo, sai, mi è capitato di dirle. Questo delirio dell'economico ha due motori. Il primo è il desiderio immenso di potere che anima tutti quelli che riescono a diventare padroni. L'altro è il profondo desiderio di sicurezza che abbaglia le masse. Perché questo regno promette di vi porto la cicca americana a tutti. Certo, l'ecoregno, questo regno dell'economico, comporta molti vantaggi, e per quello viene voluto. Permette tutto o quasi. Soddisfa l'individuo dimostrando che i suoi desideri sono appagabili quasi tutti. Stimola la creatività, l'aggressività, dando all'aggressività, alla creatività, l'obiettivo di soddisfare sempre nuovi bisogni, moltiplica gli scenari del benessere, i scenari, ma comporta un numero di aspetti negativi e tragici: ineguaglianze, miserie, violenze e mafie, disagio esistenziale anche nel cuore del benessere e soprattutto uno svuotamento delle tradizioni, dei racconti, delle saggezze, delle credenze, dei legami. Il mondo dell'economico è un mondo in cui la religione è svuotata dalla sua sostanza, l'arte è commerciale, l'ambizione di cambiare il mondo è considerata una paranoia. Mondo in cui si esalta e si eccita l'io individuale identificato con il suo desiderio quantificabile. In questo senso questo desiderio è tutto intero compulsione, senza interdetti, senza leggi, per questo non riusciamo più a imporre niente, nessuna proibizione, nessuna regola. In questo senso il carattere delirante di questo regno. Il rimedio starebbe, perché appunto dietro questi scenari, ma spero avremo possibilità di accennare, c'è tutta una parte di mondo che non mangia, c'è tutta una parte di mondo esclusa, c'è tutta una parte di mondo sfruttata, ma soprattutto c'è tutto il nostro mondo del cosiddetto benessere. Guardate i nostri figli come sono contenti, in media dico. Sono disperatamente alla ricerca di qualche senso qui di partecipare a qualcosa che non c'è. Il rimedio starebbe in una radicale capacità di rovesciare il tiranno, di discutere il sacro indiscutibile di questo sistema, che è l'economico, appunto. Il rimedio starebbe in una radicale ricontrattazione che è insieme politica, morale, antropologica della società. C'è una ricontrattazione nella quale ristudiamo i sistemi di dare a tutti il sufficiente e studiamo i sistemi di trovare modi di vita che motivino il vivere insieme. Questa è la vera domanda. È l'unica domanda questa. Che invece non si può fare, mi pare. Non si può fare. Voi stessi che mi state ascoltando, state dicendo che queste sono cavolate dei preti, che sono utopie, no? Il rimedio starebbe in una ridiscussione del ruolo che gioca l'economia in questa nostra vita collettiva, in un dibattito che riuscisse a mettere in questione ciò che costituisce il sacro indiscutibile di queste società, cioè ciò che decide cos'è essenziale, cos'è inessenziale, cos'è bene, cos'è male, e cioè l'accumulo di beni o ricchezze misurabili e quantificabili. Ma come ridiscutere e riaddomesticare il padrone o il sacro delirante che domina la nostra vita? Questo è un compito enorme che coincide con la nascita di una seconda umanità. È proprio una conversione antropologica che va insieme alla reinvenzione di modi di rapportarci alla vita, al mondo, alle cose. E magari, un po' così, ingenuamente, la volta prossima indicheremo anche delle piste, ma mi pare che intanto si debba subito dire che il punto di partenza è il riconoscimento che siamo tutti coinvolti, che siamo tutti, come si dice quando uno partecipa a una cosa brutta, siamo tutti complici e siamo tutti responsabili e tutti possiamo fare qualcosa. L'unico punto di partenza è quello lì. Se non accetti sto punto di partenza, dici, i problemi sono troppo grossi, lasciamo perdere, capito? Conta anche ciò che fa ognuno di noi, questo è un punto di partenza assolutamente decisivo. Contro la rassegnazione, l'iniziativa appunto, un'iniziativa piccola, una trasformazione in loco, in famiglia, in quartiere, in una piccola città, aiuta a cambiare il tutto. Cioè questo deve essere un atto di fede, soprattutto in un processo democratico dove la risorsa è la responsabilità dei singoli. Che altra risorsa abbiamo se vogliamo gestire democraticamente il processo storico? Conta anche avere la pazienza. Non possiamo avere la pretesa di dire adesso troviamo per settimana prossima la soluzione. Come si fa a essere così sciocchi? Sono 3-4 secoli che mettiamo in piedi il sistema. Occorre avere il senso dell'onda storica, la fiducia nella durata delle nostre azioni e nei cicli della storia. È una questione di azioni personali e associate. Accenneremo un po'. È una questione di educazione, di cultura. La scuola che noi facciamo, la scuola media, per dirvi una cosa, è un luogo importante di questa questione. La scuola di un quartiere è una cosa importante per questa questione. Invece ognuno si fa i cavoli suoi. È una questione di azioni, è una questione di educazione, di cultura, è una questione di leggi, di scelte politiche che si stanno facendo, che si possono fare, che aiutano a cambiare la logica. È una questione, se uno è un piccolo imprenditore, se uno è un lavoratore, è una questione sua. Occorre che tutti, i singoli, i gruppi, le istituzioni, le realtà sociali, culturali, tutti siano disposti a riconsiderare l'economia alla luce di una cittadinanza da dare agli uomini che vivono in società, il cui vero problema non è più quello, come nostro padre, di liberarli dal ciarpame di un paese, di una tradizione, per permettere di andare a lavorare a Bergamo e portare a casa la paga e far su l'appartamento. Non è più questo il problema. Il problema è di rimotivare una cittadinanza di uomini che non si sentono più appartenenti a dei legami, uomini disintegrati. Ha girato il mondo, cari fratelli. Oggi l'essenziale non è più produrre di più, a qualsiasi costo, ma è condividere. Ma questo non è un, non è un problema, appunto, dice, eh no, la logica economica produce, poi il prete dice condividere, no, il problema di condividere è proprio un problema politico, riguarda la guida dell'economia, riguarda il successo dell'economia stessa, il suo senso. L'essenziale non è più per noi produrre di più a qualsiasi costo, ma condividere, permettere a ogni uomo di avere l'essenziale. L'essenziale è ciò di cui vivere, certo. Quindi dacci oggi il nostro pane quotidiano, questa è la finalità dell'economico. A tutti, che tutti possano mangiare. E le ragioni di vivere, di stare legati gli uni gli altri nella comune avventura umana. Ci fermiamo qui. Cercheremo la prossima volta di dire anche qualcosa su delle piccole piste di atteggiamenti, anche di comportamenti, che va dalla maniera di investire i soldi, dalla maniera di partecipare a un'azione di cultura, dalla maniera di coltivare un legame, dalla maniera appunto di entrare nei processi di globalizzazione con una certa coscienza. Per esempio questa guerra regionale che sta scoppiando, in realtà è tutta una ridiscussione dell'assetto dell'ordine mondiale, che ha al centro anche l'elemento economico, come no? Come no? Noi siamo americani, no? America, noi siamo americani, inutile poi fare le sfilatine, Allora, se tutti quelli che portano le bandiere fossero anche disposti a ridiscutere di questo, del lavoro, dell'economia, dei soldi, beh, allora questi movimenti sarebbero interessanti, sono interessanti in questa misura, appunto, che a non volere la guerra sono buoni tutti. Troppo facile. Cioè, quando gridano, no, la guerra non la vogliamo, tutti quanti vogliono. Quando c'è la paura del terrorismo, tutti saltano in piedi, vogliamo la sicurezza. Quando c'è da spartire la pagnotta, tutti dicono, se io ne ho una grossa non la metto in discussione. Allora ditemi voi come si fa a mettere insieme ste robe. Se no si comincia a ragionare. Ecco, intanto, appunto, la prossima volta qualche indicazione la daremo. Intanto io vi inviterei, al di là della grossolanità di queste cose, dette così a slogan evidentemente, però credo che sia utile in una comunità indicare alcuni luoghi su cui bisogna riflettere. Ecco, intanto cerchiamo di stare in prima fila nel capire queste cose, nel leggere la situazione e anche nell'essere disposti a convertirci, se no sono tutte belle balle quelle che i cristiani vengono qui, la metanoia, la conversione, cambiare mentalità, tutte queste balle qui, e sono 50 anni che le sento, io sono anche stufo, vedete che non le dico neanche più, no? Sta gente continua a dire la conversione, la fede, e poi gli tocchi le 5 lire e salta all'aria come il parroco quando gli tocchi la borsa. Allora dovremmo essere tra i primi a leggere la situazione, ad essere disponibili alla conversione richiesta, la quale ha sempre dei contenuti, non è la conversione a guardare da un'altra parte e picchi via la testa e basta. Conversione vuol dire guardare a qualcos'altro, vuol dire guardare a niente. E siamo invitati ad essere in prima fila noi in queste questioni. Noi che custodiamo sul mondo e sulla storia umana, così almeno continuiamo a dire, un segreto e un piano di Dio.